Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio in regia e Patrizio Ciprari. Andiamo a vedere oggi il caso della ragazza marocchina Ruby, così come la cronaca ce lo racconta. Noi vogliamo soltanto approfondire questo tema e lo vogliamo fare con due ospiti. Il primo, ve lo presentiamo subito, è il professore Antonio Maria Baggio, che è docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, siamo in provincia di Firenze, istituto universitario fondato da Chiara Lubich dei Focolari. Professor Baggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno.
Per la cronaca, noi non vogliamo entrare nel merito di tutto quello che già sicuramente sapete leggendo i giornali o guardando la televisione. Vi ricordiamo soltanto l'editoriale pubblicato sabato 30 di ottobre dal quotidiano Avvenire a firma del direttore Marco Tarquinio, che dice: c'è un punto nodale in tutta la vicenda. Ed è se Silvio Berlusconi, in qualità di primo responsabile del potere esecutivo della Repubblica, abbia operato o no una inconcepibile pressione indebita sulla questura di Milano per favorire una ragazza minorenne, oggi maggiorenne, in stato di fermo. E scrive ancora Avvenire: siamo convinti che l'Italia e gli italiani si aspettino da chi siede al vertice delle istituzioni dello Stato la dimostrazione di sentirsi gravato, oltre che di un indubbio e legittimo potere, di stringenti doveri. Così Avvenire, ne ha parlato anche Famiglia Cristiana nei media cattolici. Oggi vogliamo noi, come canale italiano della Radio Vaticana, avanzare una qualche riflessione al riguardo, prendendo spunto solo da uno degli ultimi fatti di cronaca. Ma, professor Baggio, c'è la sensazione più in generale che le istituzioni nazionali facciano fatica oggi a garantire il bene comune. Lei cosa ne pensa?
Penso che la domanda bisogna porsela. Certamente noi non vogliamo entrare con curiosità o con falsi moralismi in queste vicende. Certo, è necessario domandarsi se queste cose che vengono fatte da chi ha il potere aiutano la società, se le fanno del bene o se le fanno del male. Noi dobbiamo ricordare che la politica ha come scopo il bene comune. Ora, il bene comune non è soltanto un insieme di beni materiali che la politica deve metterci in condizioni di raggiungere, è anche una realtà etica, cioè è fatto di relazioni, di vivere bene nella società, di giustizia, relazioni positive. Dobbiamo saper condividere dei doveri, dei sacrifici, specialmente in questo momento con la crisi. Bisogna avere obiettivi comuni per il paese e per i nostri figli. Ora, per tutto questo ci vuole pulizia, ci vuole saper vivere virtù civiche, fiducia. Ora, l'impressione che ci viene data non soltanto da quest'ultimo fatto, ma da una sequenza di fatti, da un vero e proprio stile di vita, è che il Presidente del Consiglio e una parte del ceto politico in questa maniera stanno minando seriamente e sistematicamente proprio questa fiducia. E avviene in un momento in cui gli italiani stringono la cinghia. La presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, ha denunciato non tanto il comportamento positivo, la laboriosità di alcuni ministri, ma lo sguardo di insieme della politica, cioè la visione di un governo. E per esperienza noi sappiamo che quando emerge una crisi etica, normalmente manifesta, denuncia sempre una debolezza di tipo politico. Io credo che questa debolezza si manifesti in una operazione di corruzione non soltanto delle persone, ma delle relazioni sociali e della stessa democrazia, perché mina la fiducia reciproca.
Diciamo che la debolezza attuale della politica favorisce il rinvigorire della corruzione e questo è un altro elemento che certamente non aiuta il bene comune nella gestione pubblica.
Sì, direi proprio così. Adesso distinguerei, cioè, corruzione, diciamo, per i fatti di corruzione quotidiana, banale, il presentarsi ad un concorso notarile sapendo già che traccia viene data, quindi queste forme di corruzione, ma anche più in generale una corruzione della realtà democratica. Noi infatti dobbiamo sempre domandarci che cosa intendiamo con democrazia. Parlando diciamo nell'ambito di una valutazione di etica sociale, di dottrina sociale cristiana, noi intendiamo la democrazia come un processo che aiuta l'umanizzazione, che aiuta le persone a diventare sempre più persone, che costruisce un popolo, diciamo, come diceva Pio XII, e diminuisce la massa amorfa. Però per fare questo ci vuole una assunzione di responsabilità, sempre nei compiti quotidiani, una partecipazione alle decisioni, alla vita pubblica. Ora, che cosa succede? Che proprio facendo un esame storico, se ci presentassero questo periodo storico da studiare all'università, noi potremmo tranquillamente paragonarlo al periodo di Napoleone III, che sviluppò un sistema populista. Aveva un rapporto diretto con gli elettori, con gli interessi privati, proponeva se stesso come l'unico risolutore dei problemi e soprattutto sviliva le istituzioni che distribuivano il potere, che diversificavano i compiti. Quindi attacco alla magistratura e soprattutto lo svilimento del Parlamento. Questa è esattamente la nostra situazione. Noi abbiamo una legge elettorale in cui i deputati sono umiliati perché non vengono eletti dal basso, non vengono scelti dai cittadini, ma sono cooptati. Questo è l'elemento corruttivo fondamentale. Se anche non ci fossero le feste, le escort, le ragazzine trovate con 5.000 euro in tasca, noi dovremmo domandarci se è proprio il sistema che non sta producendo un'assenza di democrazia, se non sta aumentando la massa invece che aumentare la consapevolezza delle persone e dei cittadini.
Professor Baggio, possiamo quindi dire con una ragionevole certezza che è l'attuale legge elettorale alla base di questa degenerazione della politica?
Possiamo dire che è un elemento fondamentale perché va a deteriorare una regola importante come quella della rappresentanza. Però direi che è già un effetto. La legge elettorale che abbiamo provoca degli effetti negativi, ma è a sua volta effetto di una situazione, come dicevamo prima, di stile politico, di ceto politico bloccato ed autoreferente, perché queste leggi vengono fatte quando si ha paura del giudizio, quando si vuole autoperpetuarsi. Io direi che il problema è duplice: da una parte per i politici, un elemento di debolezza è anche accettare questo metodo. Qui non è in discussione l'appartenenza ad una parte politica, cioè non stiamo criticando la posizione di centrodestra o quella di centrosinistra, qui è una questione di metodo. Noi sappiamo tra l'altro che l'attuale maggioranza, l'attuale presidente sono stati eletti dalla maggioranza degli italiani e questo va rispettato fino in fondo. I sondaggi dicono che probabilmente oggi l'attuale presidente del Consiglio vincerebbe di nuovo. Ora, questo è il criterio dell'autorità legittima, cioè colui che ci governa è stato legittimamente eletto. Però il criterio dell'autorità legittima non è l'unico criterio importante dal punto di vista etico e politico. Bisogna anche saper obbedire a delle regole. Allora, i parlamentari che in questo momento accettano questa metodologia di essere cooptati e non scelti, di tacere davanti a questi metodi, parlamentari che hanno magari anche una formazione cristiana precedente all'esperimento di Berlusconi, ma perché stanno zitti? Un domani, quando Berlusconi non ci sarà più, cosa ci diranno? Che non erano d'accordo? Ma credo che questo sia in coscienza il momento di parlare. O parlano adesso o tacciano per sempre.
Professor Baggio, c'è secondo lei la possibilità di correggere tutta questa anomalia?
Beh sì, io vedendo questa situazione devo osservare, ma con molti altri osservatori, che in fondo la società si lascia imporre queste scelte. Non ci sono state le barricate per opporsi a questa legge elettorale. Anzi, studi seri fanno vedere che mediamente il cittadino, la maggioranza dei cittadini non si occupa di andare a vedere i programmi, di scegliere i candidati locali, scelgono il portabandiera, quindi il leader della centrodestra o il leader di centrosinistra. Quindi voglio dire, c'è anche una società che corrisponde a questa politica debole. E allora credo che sicuramente sia necessario agire sul sociale. È una cosa che i cattolici hanno già fatto, perché al tempo del non expedit, quando non si poteva far politica, si sono occupati della società, cioè hanno allargato il concetto di società che l'Unità d'Italia, di cui tra l'altro è l'anniversario, aveva costruito, ma chi faceva veramente parte della società? Un numero ristretto di italiani. I cattolici hanno contribuito ad allargarlo. Questo sicuramente è ciò che si può fare oggi, quindi lavorare per costruire il sociale, per toglierlo da questa corruzione dilagante, per trasformare un popolo addormentato, una massa addormentata in un popolo cosciente, ma ricordando che oggi si può fare politica, non sei in un expedit, però bisogna entrare in politica in maniera diversa da come ci si entra oggi. Quindi è proprio un'operazione di base radicale di ripristino e ristabilimento della democrazia. Bisogna prima essere democratici e poi ci si può dividere sulle scelte da una parte o dall'altra.
L'Italia oggi, secondo lei, che idea di democrazia ha?
Ma diciamo che non ne ha una chiara percezione, perché non si parla quasi mai di questo. Anche a livello di comunicazione, di telegiornali, che sono le fonti prevalenti, no, per la maggior parte dei cittadini, non si mette in questione la democrazia. Accade qualche omicidio particolarmente ributtante che colpisce la popolazione, si fanno servizi che arrivano anche a 8, 10, 12 minuti e non si parla di molti altri problemi, non sappiamo niente di come sta andando ad Haiti, ci vengono notizie frammentate di posti importanti della terra, non ci dicono che politica fa la Cina e che influisce sulla nostra disoccupazione, quindi non si affrontano le grandi questioni. In più, siamo stati abituati in questi anni a tollerare qualunque tipo di linguaggio. Un politico che parla di prendere il fucile, un politico che chiama porci i romani, certamente colpisce, ma colpisce di più che il sindaco dei romani il giorno dopo ci mangi insieme allegramente, cioè tutto pur di restare in sella. Che idea di democrazia può avere un popolo che ha davanti esempi di questo genere? Allora, siccome l'Italia le risorse le ha, è bene rimboccarsi le maniche, costruire il sociale e cominciare a vivere la democrazia dalla sua origine. La democrazia comincia dal basso, cioè dalla società, e poi costruisce anche le persone che occupano le istituzioni e le servono, e non che si servano di esse.
Professor Baggio, io la ringrazio per questa sua riflessione, che vogliamo far proseguire a Edoardo Patriarca. Siete entrambi in collegamento, che è il segretario del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. L'ultima si è chiusa pochi giorni fa a Reggio Calabria, quindi vi potete salutare, siete in diretta entrambi.
Un saluto. Buongiorno
Edoardo.
Eccoci, e allora, professor Baggio, se lei vuole restare ancora qualche minuto, perché a Patriarca proprio volevo far riprendere questa sua riflessione finale. Quindi possiamo dire, Patriarca, che oggi c'è una emergenza educativa, lo dicono i vescovi italiani, lo dice la Chiesa italiana, proprio per costruire anche una nuova politica, una nuova democrazia.
È davvero così, è una percezione ormai che è emersa anche nella settimana sociale, che la questione della democrazia, la questione della partecipazione, la questione soltanto di una vocazione cristiana che si impegna nel sociale, nel civile, nel politico, oggi è una questione davvero di centrale, come ricordava l'amico Baggio, cioè oggi questa dimensione va recuperata a tutto tondo e mi permetto di dire da subito. Non abbiamo tempo, non abbiamo più tanto tempo, tra l'altro, come spesso dico, l'educazione invece ha bisogno dei suoi tempi, e dunque c'è questo paradossale contrasto tra l'urgenza da una parte, che ci chiama, ci interpella a mobilitarci, ad attivarci proprio nel recuperare questo tessuto di partecipazione disperso, ormai perso, mi pare, anche nei livelli locali, e dall'altro il tempo che richiede l'educazione di una nuova generazione, tra l'altro, come ricorda sempre Papa Benedetto. Credo che questa sia davvero un punto su cui la Chiesa tutta, soprattutto le associazioni, i movimenti, nei prossimi anni se lo devono dare come primo punto di un'agenda. Guardi che la questione davvero è urgente, soprattutto sul cercare di recuperare questa dimensione della legalità, del buon comportamento, del rispetto delle regole, anche nella vita di tutti i giorni. C'è davvero un declino che io vedo sempre più, lo dico forse da una persona ormai oltre che cinquantenne, sempre più drammatico, e c'è un incattivamento, lo dico male, della società civile anche, che davvero mi preoccupa. Allora davvero insegniamo ai nostri ragazzi queste virtù, tra l'altro ricordate anche nel Concilio: la correttezza, la cortesia, la sincerità, la legalità, la lealtà, la trasparenza, proprio nell'agire pubblico, non soltanto nella vita diciamo così, familiare, nella vita degli amici, persino nella vita della nostra chiesa locale. Queste virtù vanno rimesse in campo proprio nell'agire pubblico, nell'agire sociale.
Patriarca, la Chiesa ha la forza per risvegliare la società italiana?
Guardi, il messaggio che ci siamo detti e ripetuti nelle settimane sociali di Reggio Calabria, che questa comunità davvero ha tanto da donare a questo nostro paese, e quindi davvero è una delle poche forze ancora, non vorrei essere apparire troppo drammatico, ma non vedo tanto di più, che può ridare a questo paese davvero una nuova stagione di speranza e di buona educazione, di buon gusto, di bellezza. Io credo che non vedo altri soggetti, e questo ci chiama nuovamente alla responsabilità, una responsabilità pesante, robusta, ma credo che sia poi quella che spetta ai cristiani, altrimenti a cosa servono?
Io vorrei aprire con lei, Patriarca, anche un'altra riflessione, e cioè le cronache ci parlano di donne al centro di una serie di feste, di una serie di interessi, ma qui forse nessuno parla del fatto che la donna è chiaramente utilizzata come puro oggetto in cambio di una possibile carriera. Questo è accertato e credo che sia un'immagine che rischia di passare anche nella gran parte della società.
Ahimè, purtroppo è un'immagine che lentamente contamina anche altre dimensioni della vita sociale, e lo si vede in alcuni processi anche nel modo di accreditarsi, di assumere, per esempio nelle aziende, laddove cioè è possibile scegliere, sì, piuttosto che il criterio del merito, della competenza, della bellezza di una donna che è quella dentro e fuori, che noi conosciamo, perché quando incontriamo delle belle persone, come mi piace dire, ce ne accorgiamo subito. Ecco, questo stile sta, a mio parere, contaminando anche altri mondi, e questo non va bene, ecco, non va bene, e quindi anche per noi cristiani, perché per noi davvero, penso alla mia mamma, penso a mia moglie, penso a mia figlia, la bellezza per noi è anche la bellezza di un corpo, ma è la bellezza di un cuore, di un'anima, la bellezza di un'intelligenza, la bellezza di una sensibilità, di un'attenzione alle piccole cose, e questa è la bellezza. Credo che davvero il tema della bellezza, e quindi della donna che la esprime compiutamente, sia un tema dell'agenda politica. Oggi è un paese abbruttito, che non ha più amore per la bellezza vera, e quindi coltiva un pezzo di bellezza usandola in termini mercantili e in modo molto strumentale.
Un'ultima riflessione a lei, dottor Patriarca, e poi una chiusura anche con il professor Baggio. Noi in estate ci siamo lasciati ipotizzando il rischio di una mancanza di classe dirigente in Italia. Un'intervista che abbiamo fatto proprio da questi microfoni, una serie di interviste che hanno suscitato anche una riflessione nel paese sugli organi di informazione. Io non vorrei essere e chiudere questo programma in un tono un po' pessimista, ma io credo che se in estate noi ipotizzavamo la mancanza, il rischio di una mancanza di classe dirigente, oggi possiamo dire che questo rischio sta diventando una realtà, Patriarca.
Io credo proprio di sì, e in questo non vorrei nuovamente apparire drammatico e magari essere criticato per questo, però l'urgenza è di classi dirigenti in questo paese, intendo dire quelle diffuse anche sui territori, no? Non parlo solo di quelle politiche, parlo di quelle diffuse, dell'imprenditore, dell'avvocato, del buon sindaco, del bravo responsabile associativo. Ecco, questo profilo di persone cioè che si assumono una responsabilità e sono capaci di offrire una visione, una prospettiva, una capacità, diciamo, a costruire delle sintesi, delle convergenze. Credo che questo oggi drammaticamente manchi tanto. Questo non vuol dire per nulla che non ci siano invece persone di questo tipo, vuol dire che però il paese si trova a un punto, secondo me, di cruciale, dove davvero si riparte nuovamente in questa direzione, in una dimensione della responsabilità rinnovata, oppure davvero rischia di perdersi.
Professor Baggio, la nuova classe dirigente fatica ad emergere?
Sì, nonostante ci siano molte competenze, noi abbiamo classe dirigente di tipo settoriale, cioè nelle professioni e nella produzione, e abbiamo classe dirigente politica a livello locale. Credo che ci sono molte forze buone, che si può concludere positivamente la riflessione. Quello che bisognerebbe fare
è cercare di far fare un salto a queste competenze, anzitutto mettendole al servizio della formazione dei giovani, proporre per esempio a politici di lungo corso di dedicarsi ora, una volta che hanno scritto la loro bella pagina di storia, a mettere un punto e a formare gli altri, aiutandoli a entrare, non voler scrivere pagine che non competono loro. E poi avere quel sussulto di sociale, appunto, che significa anche il ruolo della Chiesa, ma della Chiesa i laici che sono impegnati, quindi con le loro articolazioni, i loro movimenti, prendere sul serio il caso Italia. Cioè farsi questa domanda, se le cose continuano ad andare male, non mi chiederò io fra 20 anni perché non ho agito, è forse il caso di agire oggi.
Grazie al professor Antonio Maria Baggio dell'Università Sofia di Loppiano, grazie a Edoardo Patriarca, segretario del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, avremo modo di approfondire ulteriormente questa nostra riflessione. Grazie e buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno.
Noi chiudiamo questi due collegamenti, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.